Nerġa nilqa' is-semmija tagħna għat-tieni programm mal-professoressa Lina Ossi mill-Università ta' Padova fl-Italja li magħha qegħdin nitkellmu dwar ix-xjenza tal-mżawijiet, vuol diri l-formazzjoni li wieħed għandu jieħu l-ewwel nett biex ikun ippreparat ħalli jew jaħdem f'mużew jew anki kif jagħmel u jikkrea mużew. La professoressa Linossi, dopo la piccola introduzione in maltese, parlo in italiano a causa che, come avete sentito, la professoressa viene dall'Italia. Parlo con lei per la seconda volta in questo programma, il secondo programma, sulle musei e la scienza pedagogica che concerna i musei. E come detto nel programma precedente, oggi voglio prima di tutto parlare su due temi. Prima, il museo come spazio, e secondo, più specifico dopo, sull'educazione che uno deve prendere per diventare un vero professionista nella pedagogia, diciamo così, e nella educazione museale. La prima domanda, sicuramente oggi i grandi musei vanno bene. Se uno prende il Louvre, sicuramente prima aveva problemi finanziari, oggi non più, dopo gli interventi, che era un grande successo, anche come progettazione, come immagine. Chi va a Parigi, acculturato o no, probabilmente va a vedere il Louvre e anche deve pagare abbastanza, no, per entrare. Se non sbaglio, costerà 5 a 15 lire maltesi per entrare.
12 euro mi pare sia l'ultimo.
12?
12 euro.
Allora, no, di meno, 12 euro, 7 lire maltesi. 5 lire maltesi per entrare, che non è... È caro se uno è con una famiglia, ma non è carissimo.
Ma non posso giurare, forse che era a me hanno fatto più. Lo sconto perché sono insegnante.
Probabilmente che perché ecco, insegnante, perché io quando studiavo là per entrare era 10 lire, sono 10 anni fa, probabilmente avete lo sconto. Ma sicuramente i grandi musei vanno bene, perché lo spazio è là, hanno le attrazioni. Piccoli musei sono in situazione, forse non tutti meno felici, e se non c'è lo Stato, o un'industria dietro, probabilmente devono chiudere la porta. Che suggerisce ai piccoli musei? Io prendo Malta, che Malta è un po', noi siamo con piccoli musei, lo Stato deve sovvenzionare, no? C'è l'agenzia che cura il museo, che è qua si chiama Heritage Malta, ma sicuramente Heritage Malta non ha soldi sufficienti dalle entrate per tutelare i musei, se non è stato dalla convenzione. La sovvenzione, sicuramente i musei devono chiudere. C'è qualche ricetta o suggerimento per le piccole musei, specialmente i piccoli musei privati, perché là il problema è più grande, non c'è i soldi
La domanda dalle tasse, è molto, molto ampia e molto specifica, non mi avventuro certo in una non ho ricette in tasca, però direttore lei dice cita il Louvre. Giustamente l'esempio più così importante e più pompier possiamo dire in Europa, no? Però anche il Louvre ha dei problemi, non ha dei problemi, affronta un problema importante, la coda che si è ingigantita dopo l'intervento dell'architetto Pei, le famose piramidi per l'entrata eccetera, la coda del turismo internazionale e quindi anche il flusso di denaro non soddisfa pienamente le finalità del Louvre. Tanto è vero che ultimamente il Louvre si è dato da fare per cambiare un po' la direzione della propria offerta e attirare con più attenzione, con più forza gli insegnanti, le scuole e, seconda operazione, collegare il proprio patrimonio culturale, storico-artistico alla realtà del territorio. Quindi collegare le opere interne al museo alla realtà che sta fuori, il patrimonio, in particolare il patrimonio urbanistico di Parigi e collegamento intermusei, quello che sta dentro il Louvre con gli altri musei di Parigi. Quindi c'è un'attenzione maggiore verso i residenti, come se il Louvre avesse capito che il flusso internazionale non basta a radicare, a dare radici al museo. Il flusso internazionale porta soldi, ma non radica il museo, non fa veramente comunità. Ecco, allora questo mi porta a rispondere alla seconda parte della domanda: cosa dovrebbero fare i musei, i piccoli musei? Non ho ricette, naturalmente, però quello che si può dire sulla base del così della che posso dire sulla base della mia convinzione, il museo deve fare comunità, il piccolo museo locale deve coltivare il proprio specifico. Non avrà i grandi capolavori internazionali da mostrare, ma sicuramente qualcosa che spiega la natura e il carattere particolare di quel territorio. E se io penso a Malta, penso a qualcosa che ha proprio bisogno, perché c'è un patrimonio così variegato, di così alta qualità, pur essendo non il patrimonio dei grandi capolavori internazionali, ma va detto allora a questo punto che considerare la storia e il contenuto del museo come una serie di capolavori è una forma gravissima di impoverimento. Quindi il piccolo, il particolare, lo speciale, quello che si fa qui, quello che si fa solo nel luogo del museo, eccetera, deve diventare una risorsa importantissima per i piccoli musei.
La seconda domanda viene allora sul punto dell'educazione. Che cosa consigli? Prima di tutto una persona che vuole prendere, diciamo così, in un modo professionale questa scienza.
La scienza intende dell'educatore museale, sì. In Italia molti musei, quasi tutti attualmente, hanno una sezione didattica e considerano l'attività educativa e didattica una tra le funzioni importanti del museo. È indispensabile che questa funzione venga svolta con convinzione, proprio perché è su questa base che il museo può realizzare la propria funzione e trasmettere alle nuove generazioni i propri contenuti, altrimenti i contenuti del museo si perdono. Bisogna mettere a fuoco gli strumenti, anche spesso molto molto semplici, che servono a incentivare la visita degli studenti, degli insegnanti accompagnatori, dei bambini anche molto piccoli. Ci sono forme di comunicazione museale che segnalano un'accoglienza speciale. È finita l'epoca, non è finita, ma ci rendiamo conto che è poco efficace una comunicazione normativa, impositiva. Il museo deve essere accogliente, deve essere segnalato in forme speciali dall'esterno, e quando il visitatore, studente o bambino o insegnante entra, deve essere accolto con una segnaletica chiara che gli indirizza subito, lo indirizza e non lo fa sentire a disagio, non lo fa sentire come uno che non sa da dove cominciare e poi le opere sono troppe e davanti all'opera non sa cosa guardare, eccetera. Il museo accogliente, il museo che prende il visitatore per mano e senza imposizione, senza invadenza, gli propone chiaramente almeno i contenuti portanti del museo.
Ma sicuramente anche c'è bisogno di una base culturale, nel senso che per una persona, quasi da quando è piccolo o piccola, riceve una base solida culturale per cominciare a apprezzare. Forse molto difficile per uno che non ha avuto nessuna introduzione all'arte, l'apprezza quando diventa grande. No, deve essere questo apprezzamento già da quando, quasi dal livello primario, diciamo così, delle scuole. Ma come uno può arrivare a questo punto?
Questo.
Perché è
sì.
Molto difficile di far apprezzare anche dei capolavori.
Sì, sì, è vero.
Perché c'è anche grande competition, no?
Sì,
competizione, diciamo così.
Certo.
Anche la media stessa.
Sì, dice i media, e qui il tema della riproduzione virtuale delle immagini sarebbe un tema molto importante da trattare, perché il museo non deve entrare in competizione col museo virtuale. Il museo che conserva le opere conserva il corpo delle opere, che hanno una materialità, una presenza fisica, quindi sono opere che fanno appello alla conoscenza estetica. Qui introduco un concetto filosofico ma molto semplice: la conoscenza estetica, che è la conoscenza che passa attraverso i sensi. Quindi è molto importante che il museo metta gli spettatori a loro agio, per esempio con posti a sedere lungo il percorso, per esempio fornendo loro schede per ogni sala, rendendo il sapere, quindi le informazioni, accessibili da ogni punto del museo. E questa è una questione.
Su questo punto, come può un museo che è pensato per gli adulti essere anche accogliente per i bambini?
Qualche piccola idea, sì. Un bambino a cui si mostra, che so, l'affresco di Giotto, è un bambino messo in una situazione di timore di disagio. Ecco, un bambino che si invita a fare in un piccolo laboratorio accanto al museo, dentro al museo stesso, un piccolo laboratorio di prova, di affresco, è un bambino che diventa subito capacissimo di gustare anche con le mani, che capisce immediatamente poi cos'è l'affresco. E aggiungo una cosa, siamo tutti, anche gli adulti hanno dentro di loro il bambino che sono stati, quindi anche c'è tutto un pubblico che è disponibilissimo per questo tipo di attività laboratoriale, per esempio il pubblico della terza età cosiddetta, no? Che ama moltissimo recuperare piccole tecniche e che ama moltissimo che gli venga detto come quell'opera, determinata opera è fatta. Nel campo della produzione, per esempio, del tessuto, ma anche della pittura, dell'ebanisteria, eccetera, c'è moltissimo, moltissimo da proporre di molto, molto semplice, a carattere laboratoriale, per fasce di età e tipi di visitatori diversi.
Professor Rossi, la ringrazio per la prima parte, che
grazie
è stata con noi in questa prima parte del programma. Ci continuiamo nella seconda, nel quale continuiamo col discorso sui piccoli musei e in che forse facciamo anche un accenno alla situazione a Malta. Alek Adni Kifet, Betalian, Nistida Nistemia, Ip Omana, Hallin Complu, Nel Discuto, ma professoressa Linossi, il pedagogia tal museo viet, ovettene parti, se correttet chelmo, duar aspetti ora, ta museo viet, sarf il comunità.
Once there was a way to get back homeward, once there was a way to get back home. Sleep pretty darling, do not cry, and I will sing a lullaby. Sing a lullaby. Once there was a way to get back homeward. Once there was a way to get back home. Sleep, pretty darling, do not cry. I will sing a lullaby.
Νιώργιο ακομμάνα την επαρτή. Θα ήταν το πρόγραμμα, ο αρελκόν του, αν και σημαίνει το τερβαρζέιρ με μουσικά με τη Beatles. Nella seconda parte di questo programma voglio continuare a parlare sui musei e anche un po', non voglio essere polemicoso, ma come ha detto lei, c'era lo sviluppo del museo praticamente dopo gli anni 60 in poi, con molti piccoli musei, anche musei strani, diciamo così, dal Museo del Sesso, per esempio, a Amsterdam, e uno può immaginare anche perché hanno fatto questo museo, c'è anche più di uno. Ai musei dei costumi, ma anche ai musei, in Italia per esempio, degli occhiali,
sì, abbiamo
delle
il museo
scarpe.
Dell'occhiale, il museo dello scarpone, il museo dell'ombrello, delle bambole, eccetera, eccetera.
In realtà sono sviluppati alcuni tipi di questi musei, come il museo del giocattolo per esempio, che si trovavano sull'isola. Quale interesse può avere questi musei per il grande pubblico, diciamo così?
C'è
scopo per questi tipi di musei?
Sì, c'è spazio e se fioriscono hanno una loro ragion d'essere ed è il caso anche di valorizzarli. Spesso sono delle aziende che magari in occasione di trasformazioni importanti mettono in piedi un museo che conserva la storia dell'azienda e sono cose importanti. Così per esempio è il Museo dell'Occhiale di Longarone. Ma quello che è importante è che si valorizzi il museo che conserva le memorie della comunità locale soprattutto, o nazionale o regionale, eccetera. Cioè ben vengano in piccoli musei specialistici, ma per esempio il museo dell'ombrello, il museo dello scarpone, il museo dell'occhiale potrebbero fare riferimento tutti insieme ad un museo della moda, parlo della situazione italiana, che è parte molto importante dell'economia in questo momento e che raccoglierebbe, ecco, una documentazione molto vasta che riguarda la tessitura, la produzione, la diffusione della moda, eccetera, eccetera. Cioè c'è un pezzo di storia molto vasto che ancora non ha riconoscimento. Quindi i piccoli musei, molto utili, però non devono andare a favore di uno spezzettamento, ma dovrebbero invece confluire e portare, casomai, reperti, eccetera, a un museo più complessivo, generale.
Faccio una domanda differente. Penso che questa è la prima visita a Malta.
Certo, certo.
Qual è la sua impressione? In termini allora museale.
Perché
lo so che sei andato a molti musei.
Sono stata in termini.
Anche posti culturali,
sì,
diciamo,
sì,
solo,
sì,
non
sì,
solo
sì.
Musei.
Sono stata in tanti musei, naturalmente ho la mia deformazione professionale, ma la mia impressione, io sono letteralmente abbagliata dalla quantità di cose che avete, non dentro al museo, non solo dentro al museo, ma delle cose che ho visto fuori. La città, il tessuto urbano, il più diffuso, voglio dire, non solo a Valletta, ma anche negli altri centri che ho visitato, e la vicinanza strettissima di, la dico semplificando, natura e cultura. Una natura naturalmente che è addomesticata, che è umanizzata, che è un fatto culturale, perché non posso dire che il mare sia un fatto semplicemente naturale, no? Un mare percorso è un mare che è stato veicolo, bacino, culla, diciamo, di tante culture, quindi mi affascina moltissimo proprio il modo, l'approccio che voi avete qui, particolarissimo, di mettersi in contatto con il mare, o spesso di difendersi, ma queste costruzioni difensive sono un fenomeno che io non ho mai visto altrove, e mi sembra un impatto meraviglioso, proprio un aggancio meraviglioso di natura e cultura. Insomma, vedo queste pietre, questa pietra che costruisce questi forti, queste fortificazioni, vedo il mare, vedo il cielo, mi sembra veramente un luogo eccezionalmente ricco per fare questo discorso sul museo.
Siamo stati insieme anche a vedere alcune, diciamo, opere d'arte che non sono strettamente un museo. Siamo stati insieme a Cospicua lo scorso sabato, quando facevano la festa, una festa locale dentro il convento, la chiesa dei Carmelitani, ma la chiesa tutta decorata per la festa. Considera una tale struttura, come quella chiesa che era adibita per una festa, un oggetto di museo? anche se loro cercano di dare questa idea per far uscire tutta la loro ricchezza in termini artistici, non solo di valore pregiato. Diciamo
come in Italia, ma forse ancora di più a Malta, le chiese sono degli scrigni di opere d'arte numerosissime e di altissima qualità. E questo è importante perché mi segnala, mi dice che la comunità maltese è molto legata al suo patrimonio, che in questo caso è un patrimonio religioso. Però, quindi, proprio per questa via, perché esiste questo anello saldato così saldamente, scusate il besticcio, questa appartenenza così forte del patrimonio religioso, in questo caso, alla comunità, che mi dice che questo è un luogo in cui la cultura museale, intendendo il museo come non solo il bene che appartiene a una religione, ma il bene intero che appartiene alla comunità, quindi anche il museo di tipo archeologico, di tipo scientifico, il museo diffuso della città, eccetera, il rispetto del paesaggio, questo è un luogo in cui esiste già una cultura che ha radici profonde e che va valorizzata, va fatta crescere, va veramente coltivata, perché quello che c'è fuori delle chiese è altrettanto significativo, imponente, importante di quello che ho visto dentro le chiese.
Ti faccio una domanda un po', diciamo così, scabrosa, ma in termini locali. Cosa va cambiato e cosa va mantenuto dal punto professionale?
Non posso rispondere a una domanda così scabrosa, però è certo che io in tutti i musei dove sono andata, qui a Malta in questi giorni, ho chiesto ovunque: avete un foglietto, avete una piccola quaderno, una pubblicazione, qualcosa per la scuola, oppure per i giovani visitatori, per i bambini, per... ovunque mi è stato detto di no. Ecco, questo secondo me è un lavoro che va fatto, perché il museo e la scuola non vivono separatamente. Al museo manca le radici nella comunità e alla scuola manca l'oggetto di studio, perché se noi togliamo, se facciamo con l'immaginazione, togliamo il patrimonio, la scuola non avrebbe più nulla da proporre, nulla da studiare, perché tutto il nostro sapere è fondato sul patrimonio.
Un'altra domanda. Sicuramente, allora, il museo è uno strumento che va allargato al pubblico. Allora, c'è il pubblico che è la scuola, dei bambini, il pubblico grande.
Sì.
Non ho dubbi che lei è a favore che gli studenti vanno ai musei, ma io, quando insegnavo, consideravano alcuni questa esperienza con un museo come un giorno sprecato. Come rispondi? Che stanno sprecando un giorno di scuola, perché sai che nel giorno di scuola c'è altro soggetto.
Sì.
Non solo
sì. La visita al museo con poche risorse, anche con un investimento non così importante, può diventare invece una giornata memorabile. Cioè, la visita al museo può essere un'occasione importantissima, purché l'insegnante la sappia sfruttare. E l'insegnante quindi va formato. Bisogna formare gli insegnanti a far sì che la visita sia un momento, dal punto di vista didattico, il più produttivo. Anzi, il fatto che uscire dalla scuola, fare qualcosa di diverso dal solito, sia spesso considerato dagli studenti un'evasione, la gita scolastica, no? Potrebbe essere invece un pretesto per rendere più attraente la visita. Poi dentro al museo, ecco, con piccole tecniche, l'insegnante sa fare in modo che la visita diventi un'occasione perché lo studente si senta a casa sua e si senta ricco di un patrimonio, come quello di Malta, per esempio, che non sapeva di possedere. Ecco, cominciare a conoscere, cominciare a dirgli, tra l'altro, che lo studente conosce ancora la lingua con cui si può esaminare a fondo quella determinata opera, lo rende più consapevole, più fiero, più proud, no? orgoglioso di appartenere a quella determinata comunità, che è quella che ha prodotto, raccolto e conservato per lui, per la classe, per gli studenti, quei tesori che hanno un valore dal punto di vista venale inestimabile. Ma inestimabile cosa vuol dire? Vuol dire che per la persona diventano un tassello di sviluppo personale molto importante.
L'ultima domanda, chiudiamo questa serie di due programmi, no? Sui musei. I musei sono considerati come bene pubblico. E molte volte questa idea di bene pubblico è anche trasformata anche in bene di Stato. Allora questa, alcune volte, c'è anche concezioni un po' mal viste, diciamo così. Il museo privato è mal visto a causa di questa concezione. Sei d'accordo o no?
Il museo privato non deve essere messo in contrapposizione al museo pubblico. Hanno due funzioni diverse.
Allora il museo privato è un bene pubblico o no?
Il museo privato deve operare in conformità alle finalità che la Costituzione e anche l'indirizzo politico è importante. Però io vorrei sottolineare che ci sono piccole cose da sapere, da fare, perché non si crei questa contrapposizione. Il museo pubblico e poi museo statale, eccetera, solo nelle espressioni così che utilizziamo, diventa un museo impositivo, dove tutto è proibito. Proibito parlare, muoversi, bisogna mettere lo zainetto nello scaffale e chiuderlo a chiave, poi danno la chiave, poi magari si perde e poi... Allora, il museo deve darsi forme comunicative nuove. Per esempio, invece di chiedere agli studenti di suggerire un comportamento obbligatorio, ecco, in forma impositiva, chiedere loro collaborazione, cioè bisogna fare in modo che tutte le forme di comunicazione segnalino il fatto che il patrimonio appartiene a tutti. Allora non ci sarà più contrapposizione tra pubblico e privato, ma ci sarà il desiderio comune di conservare i beni che ci appartengono.
Professore Sossi, la ringrazio per la sua partecipazione in questo programma, la ringrazio anche da parte dei nostri ascoltatori, che sono sicuro che hanno e apprezzano questi due programmi insieme, o che erano molto e molto interessanti. Ne ringrazio il professor Rossi per aver partecipato anche per lingua maltia, grazie Hafna.
Grazie a voi davvero, spero che ci sia modo di rincontrarci ancora, grazie.
Nome l'appuntamento, Massimiliano Tana al programma Limes.